Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Noi abbiamo cantato il Salmo invitatorio nella versione greca. Diciamo anche che vogliamo adorare il Signore e piangere davanti a Lui. Offriamo questa Eucaristia in questa preghiera per tutti quelli che piangono.
Dal libro del profeta Ezechiele, capitolo 23, dal versetto 1 al 35. Mi fu rivolta questa parola del Signore: figlio dell'uomo, vi erano due donne, figlie della stessa madre, che si erano prostituite in Egitto fin dalla loro giovinezza, dove venne premuto il loro petto e oppresso il loro seno virginale. Esse si chiamano Ola, la maggiore, e Oliba, la più piccola, sua sorella. L'una e l'altra divennero mie e partorirono figli e figlie. Ola è Samaria e Oliba è Gerusalemme. Ola, mentre era mia, si dimostrò infedele, arse d'amore per i suoi spasimanti, gli Assiri, i suoi vicini, vestiti di porpora, principi e governatori, tutti giovani attraenti, cavalieri montati su cavalli. Concesse i suoi favori a loro, al fiore degli Assiri, e si contaminò con gli idoli di coloro dei quali si era innamorata. Non rinunciò alle sue relazioni amorose con gli egiziani, i quali avevano abusato di lei nella sua giovinezza e avevano oppresso il suo seno virginale, sfogando su di lei la loro libidine. Per questo l'ho data in mano ai suoi amanti, in mano agli Assiri, dei quali si era innamorata. Essi scoprirono la sua nudità, presero i suoi figli e le sue figlie e la uccisero di spada. Divenne così come un monito fra le donne per la condanna esemplare che essi avevano eseguiti su di lei. Sua sorella, Oliba, la vide e si corruppe più di lei nei suoi amoreggiamenti. Con le sue infedeltà superò la sorella. Spasimò per gli Assiri i suoi vicini, principi e governatori, vestiti di porpora, cavalieri montati su cavalli, tutti giovani attraenti. Io vidi che si era contaminata e che tutte e due seguivano la stessa via. Ma ella moltiplicò le prostituzioni, vide uomini effigiati su una parete, figure di caldei disegnati con il mignio, con cinture ai fianchi, ampi turbanti in capo, dall'aspetto di grandi capi, rappresentanti i figli di Babilonia, originari di Caldea. Ella se ne innamorò, non appena li vide, e li inviò loro messaggeri in Caldea. I figli di Babilonia andarono da lei, al letto degli amori, e la contaminarono con le loro fornicazioni, ed ella si contaminò con loro finché fu museata. Poiché aveva messo in pubblico le sue tresche e scoperto la sua nudità, anch'io mi allontanai da lei come mi ero allontanato dalla sorella. Ma ella continuò a moltiplicare prostituzioni, ricordando il tempo della sua gioventù quando si prostituiva in Egitto. Arse di libidine per quegli amanti lussuriosi come asini, libidinosi come stalloni, e così rinnovasti l'infamia della tua giovinezza, quando in Egitto veniva oppresso il tuo seno, premuto il tuo petto giovanile. Per questo, o Libà, così dice il Signore Dio, ecco, io suscito contro di te gli amanti di cui mi sono disgustato e condurrò contro di te da ogni parte i figli di Babilonia e di tutti i Caldei, quelli di Pecod, di Soa e di Coa e tutti gli Assiri, tutti i giovani attraenti, principi e governatori, tutti i capitani e cavalieri famosi, vennero contro di te dal settentrione con cocchi e carri e con una moltitudine di popolo e si schierarono contro di te da ogni parte con scudi grandi e piccoli e con elmi. A loro ho rimesso il giudizio e ti giudicheranno secondo le loro leggi. Scatenerò la mia gelosia contro di te e ti tratterranno con furore. Ti taglieranno il naso e gli orecchi e i superstiti cadranno di spada. Deporteranno i tuoi figli e le tue figlie e ciò che rimarrà di te sarà preda del fuoco. Ti spoglieranno delle tue vesti e si impadroniranno dei tuoi gioielli. Metterò fine alle tue scelleratezze e alle tue prostituzioni commesse in Egitto. Non alzerai più gli occhi verso di loro, non ricorderai più l'Egitto. Perché così dice il Signore Dio, ecco, io ti consegno in mano a coloro che tu odi, in mano a coloro di cui sei nauseata. Ti tratteranno con odio e si impadroniranno di tutti i tuoi beni, lasciandoti nuda e scoperta. Saranno svelate la turpitudine delle tue scelleratezze e la tua libidine e le tue prostituzioni. Così sarai trattata, perché tu mi hai tradito con le nazioni, perché ti sei contaminata con i loro idoli, hai seguito la via di tua sorella, la sua coppa parò nelle tue mani. Così dice il Signore Dio, berrai la coppa di tua sorella, profonda e larga, sarai oggetto di derisione e di scherno, la coppa sarà di grande misura. Tu sarai colma di ubriachezza e d'affanno, coppa di desolazione e di sterminio, era la coppa di sua sorella Samaria. Anche tu la berrai, la vuoterai, ne succhierai i cocci, ti lacererai il seno, poiché io ho parlato, oracolo del Signore Dio. Perciò, così dice il Signore Dio, tu mi hai dimenticato, mi hai voltato le spalle, sconterai la tua disonestà e le tue prostituzioni. Parola di Dio.
Ecco un capitolo, e soprattutto questa prima parte, che usa un linguaggio erotico, e tuttavia a me sembra, anche rispetto già al capitolo 16, molto più chiaro e più semplice l'argomento di cui sta parlando. Si tratta delle alleanze politico-religiose descritte con un linguaggio che anche ritroviamo in molti testi, anche extra-biblici. Ecco, io solo per introdurre che il linguaggio che parla, naturalmente il profeta aggiunge, ma è un linguaggio che di per sé fa riferimento ai trattati, alle alleanze, quindi al concetto di fedeltà.
Io trovo che questo capitolo, forse più di altri in cui l'ho trovato molto linguaggio così insistente, così brutale, senza veli, quasi come, sì, da un lato appunto credo che sia semplice andare appunto ai fatti storici, alle alleanze, ma appunto quello che mi colpisce è che sia necessario da parte di Dio, da parte del Signore, usare appunto un linguaggio di questo genere, senza veli, quasi per ancora di più per come dire, indicare, dire qual è il degrado a cui è giunto qui Gerusalemme e Samaria, a cui è giunto il popolo a motivo della sua infedeltà. Cioè mi faceva pensare appunto che sì, l'infedeltà ai doni di Dio qui forse appunto è indicato all'inizio quando dice che erano prostituti in Egitto e poi dice al versetto successivo l'una e l'altra divennero mie e partorirono figli e figlie. Mi sembra che questa sia la grande, come dire, il grande amore, viene espresso qui il grande amore del Signore che prende queste due donne, le rende feconde, però subito dopo appunto c'è la descrizione della loro infedeltà, e una descrizione veramente che insomma è opprimente, non c'è, io la sento così. E però appunto fa pensare quanto agli occhi del Signore è grave ed è così appunto degradante i doni che lui fa al popolo, e quindi insomma anche si può applicare poi a qualsiasi situazione di infedeltà a lui.
E anche a me ha colpito questa grande dignità di queste due sorelle, Samaria e Gerusalemme, che tradotto vuol dire, dunque Samaria la sua tenda e a Gerusalemme invece la sua tenda è in essa. Quindi mi sembrava una grande, cioè, la presenza di Dio attraverso appunto la tenda del Signore, e invece, cioè, invece fanno quasi a gara nella corruzione e nel fare alleanza con gli altri popoli. Cioè per Israele fare alleanze politiche è già un peccato, perché ancora nel Deuteronomio, nell'Esodo, non fate alleanza con nessuno, e quindi i peccati politici vengono proprio presentati con l'allegoria della prostituzione, e vediamo quale immoralità, quale degrado. E un'altra cosa che mi ha fatto impressione è questa sentenza che è su Oliba, è detto più volte, è introdotta, dice il Signore, per tre volte, e questa esecuzione, l'esecuzione della sentenza è affidata ai suoi amanti, è affidata appunto, dice il Signore, io susciterò contro di te i tuoi amanti, ti consegno io in mano a loro, cioè per la pena che noi diremo del contrappasso, ecco, ci sono questi, sono gli stessi con cui queste si sono prostituite e la puliscono con una grande, con crudeltà. La terza sottolineatura, c'è questo bellissimo, versetti 32-34, il canto della coppa, il canto del calice, dell'ira. Ezechiele lo desume, certo dalla tradizione, ma soprattutto da Geremia, che dice la coppa che devono bere tutte le nazioni la berrà per prima Gerusalemme. E qui mi pare che si inverta proprio il tema della coppa, che spesso è indicata come un bellissimo convivialità, un banchetto, dice la nostra, il mio calice trabocca, si canta nel Salmo. Qui invece è un simbolo di collera, un simbolo veramente di sofferenza, di morte. i salmi, dice ci hai fatto bere vino da vertigini, una metafora proprio del castigo, è questa coppa di vino drogato. E poi anche l'Apocalisse addirittura ne elenca 7 per punizione. E si può ricordare la domanda che Gesù fece ai suoi discepoli: potete bere voi il calice che io sto per bere? E poi nella preghiera del Getsemani dice: se fosse possibile, passi da me oltre questo calice, questa coppa che doveva bere lui.
Guardavo ai primissimi versetti dove viene sottolineato da Ezechiele, dice, cioè Dio dice, era mia. Intanto il fatto che venga detto all'inizio che erano prostitute e poi dopo si dice tutti e due prostituti in Egitto, poi dopo dice divennero mia, quindi sottolinea, l'avevamo già visto comunque al capitolo 16 con la parabola dell'infante, cioè sottolinea quel che è stata veramente una scelta presa da Dio su questo popolo che era, come dire, pagano in mezzo ai pagani, una scelta di grazia perché non c'era nessun, diciamo, particolarità, ecco, per cui comunque la scelta viene di nuovo sottolineata e il fatto di due volte dice divennero mie e mentre era mia furono poi, mentre erano mie divennero poi infedele. E questa sottolineatura del mio, che lo metto in raffronto con quello che poi subito viene dopo riguardo alla descrizione della, in questo caso dai primi sono gli assiri, la descrizione di così, che dà molta potenza, maestosità, diciamo, a questo impero, descrive in questo modo, cavalieri sui cavalli, abito di porpora, eccetera. Quindi loro erano sue, però hanno guardato, si sono fatte ammaliare da qualcosa che era appariscente, che era la maestosità, la grandezza ai loro occhi della potenza. E forse questo lo si può anche ritrovare un pochino più avanti riguardo ai babilonesi, quando dice al versetto 16, ella se ne innamorò non appena li vide e inviò loro il messaggio, i messaggeri in Caldea. Dunque c'è non appena li vide, quindi anche lì di nuovo c'è questo, sono sue, però c'è un abbaglio di potenza, di potere che li distoglie.
Già quando abbiamo visto il capitolo 16 ci eravamo un po' interrogate sulla dissonanza, sulla sul fatto che non era facile comprendere a cosa si riferiva tutta questa grande metafora rispetto, confrontandola con quello che della storia della salvezza ci viene presentato nella Genesi e nell'Esodo. E oggi mi volevo sottolineare, perché mi sembra forte, come viene presentata la schiavitù in Egitto. C'è certamente, viene definita una oppressione in tutta questa metafora, che però si parla proprio di questa oppressione più volte, oppresso il tuo seno, eccetera, però come una connivenza di queste due ragazze con questi oppressori. Sto parlando quindi dell'inizio, dei versetti, dei primi 10 versetti, anche prima. E mi sono chiesta a cosa si riferisse, perché l'Esodo presenta un'oppressione, basta, e mi è venuto in mente, ma non so andare oltre, quando lamentandosi nel deserto il popolo rimpiange la pentola d'Egitto, rimpiange qualcosa che in realtà era carico di oppressione, ma doveva avere un suo fascino. Ecco, avevo collegato questo al versetto appunto 3, si erano prostituite in Egitto fin dalla loro giovinezza, dove venne premuto il loro petto e oppresso il seno verginale. Un'oppressione, ma anche una connivenza.
Anch'io ho voluto approfondire questo aspetto che l'altra volta non ero riuscita a chiarirmi, quest'ultimo aspetto di cui parlava Barbara. Qui tutto il testo dice che lo sposalizio tra il Signore e queste due ragazze è stato anche una redenzione. È uno sposalizio, ma è una redenzione anche. E quindi ho cercato nei commenti, e effettivamente c'è una tradizione anche rabbinica che dice che il popolo in Egitto era idolatra, serviva gli dei dell'Egitto, e anzi l'immolazione della Pasqua è stata il segno di questa rottura. Dio chiede al popolo questo sacrificio dell'agnello come segno anche di rottura con l'idolatria. Vabbè, adesso queste sono a volte delle forzature rabbiniche, però c'è un testo esplicito in Giosuè, quello a cui alludeva l'altra volta Giovanni, Giosuè 24:14, l'alleanza, l'assemblea di Sichem, dice: temete dunque il Signore e servitelo con integrità e fedeltà, ed eliminate gli dèi che i vostri padri servirono oltre il fiume e in Egitto, e servite il Signore. Quindi non solo Abramo è uscito dalla Mesopotamia e si è liberato dagli dèi, ma di nuovo anche l'uscita dall'Egitto è una redenzione dagli uomini e dagli dèi. Delle allusioni a questo ci sono anche in questa espressione: Dio che è venuto a liberarti dagli uomini e dagli dèi, farò vendetta degli dèi dell'Egitto. C'è qualcosa che dice che il popolo era soggetto comunque anche agli dèi dell'Egitto. E qui si fa esplicito, evidentemente questa tradizione viene seguita. E anche io ho notato e mi ha colpito molto il versetto 14 di cui parlava Letizia. Questo fascino dell'immagine: vide uomini effigiati su una parete, il cinema, la TV. Adesso per fare una battuta, però certamente c'è un potere dell'immagine, della prestanza. E poi la terza cosa che sempre mi colpisce è che il Signore è sposo, e gli altri sono amanti, e la lussuria è spesso associata al sangue, ma soprattutto a un certo punto della lussuria si ha disgusto. C'è questo disgusto e questo ritorcersi, proprio gli amanti diventano coloro che ti disprezzano e tu li odi, quelli che hai amato e quelli che a un certo punto hai odiato.
Per riprendere l'accenno iniziale, qui c'è esplicito Assur, gli Assiri, i Caldei, i Babilonesi, anche l'Egitto. Quindi si parla di questo in realtà. Questo mi pare un'ottima indicazione. Si parla delle alleanze, dei rapporti, che sono sempre, nell'antichità, sempre rapporti politici e religiosi, chiaro, a tutt'uno, con questi popoli. Quindi l'accusa e la condanna della fiducia che Ezechiele vede in tutta la storia di Israele nelle potenze umane per la sussistenza, per il cammino del popolo, per le sue necessità, ecco, che dal punto di vista noi diciamo inevitabile. È chiaro che qui vengono tutte lette, mi sembra, come il segno dell'infedeltà. Poi c'è, come avete dicevate soprattutto Teresa all'inizio, volutamente il profeta stravolge anche il linguaggio amoroso, che è un linguaggio di fedeltà di per sé, anche sul piano politico, è un linguaggio anche politico, eh? È un linguaggio amoroso, un linguaggio politico, usato anche in politica, nei trattati si parla dell'amore, per dire la fedeltà, ecco, eccetera, ma qui lo stravolge aggiungendo un disprezzo, un risentimento, un disprezzo pieno di risentimento, mi sembra. Ecco, questo mi sembra la cosa che deve restare. Il profeta vuole provocare questo, come quanto è rivoltante per il Signore quello che di per sé è la sua sposa, e che continua in un certo senso a considerare la sua sposa, ma quindi c'è anche, concluderei, c'è anche qualche espressione, per esempio l'ultima espressione, per concludere, versetto 35, esprime molto: tu mi hai, dal momento che tu mi hai dimenticato, è una questione personale, tutto il testo ha questo tono assolutamente personale di risentimento, dal momento che tu mi hai dimenticato, poi la CEI mi pare ricordare la traduzione, e mi hai voltato le spalle, che è una traduzione buona, io credo, il testo ebraico è ancora di più, e mi hai gettato dietro le tue spalle. Proprio solo voltare le spalle e andare da un'altra parte, ma è come se l'avesse gettato via dietro le tue spalle. Così il Signore insiste nel voler far sentire il disprezzo rivoltante, ecco, come a lui appare il comportamento. Comportamento che noi, se noi leggiamo anche testi che condannano, che sono critici, diciamo, rispetto ai re, eccetera, come per esempio la storia deuteronomista, cioè appunto i libri di Samuele dei re, ci sono molte critiche, ma non troviamo una cosa del genere, non troviamo che agli occhi di Dio c'è un giudizio profetico. Ci sono molti re che non sono stati fedeli, hanno fatto ciò che è male davanti al Signore, ma una descrizione di questo genere, ecco, troviamo. Però pensavo anche, un testo come questo può aiutare a interpretare il Cantico dei Cantici, che è tutta un'altra cosa, il Cantico dei Cantici è un'altra cosa, però può aiutare. Di che cosa si parla nel Cantico dei Cantici? Se lo leggiamo, per esempio, alla luce di un testo come questo, viene confermata la lettura antica, cioè che si tratta di una storia, dei rapporti di fedeltà. E difatti altre letture che hanno certamente qualche fondamento non riescono poi a spiegare in modo coerente, perché anche nel Cantico si parla di due amanti, si parla di due sposi o due giovani, ma si parla anche di un re. A un certo punto salta fuori Salomone, non è molto chiaro di cosa si sta parlando se si legge il testo in modo unitario, e perciò non lo si legge ritualmente in modo unitario. È una raccolta di testi eterogenei che però vengono uniti insieme sul tema dell'amore umano. È difficile